Crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati e buon pomeriggio, e come sempre l'appuntamento del mercoledì è con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para a morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati da Angela Ambrogetti, con voi oggi in studio, da Giuseppe Mauriello alla console. Una settimana, quella appena trascorsa, segnata dall'incontro del Papa con i nuovi evangelizzatori. Tra le udienze da segnalare anche quella ai prefetti d'Italia, e il Papa ha ricevuto anche il sinodo della Chiesa malabarese indiana. Ma iniziamo sempre, come di consueto, con l'udienza generale. Questa mattina il Papa l'ha tenuta in Piazza San Pietro, più di 30.000 i presenti. La riflessione è dedicata al Salmo 136, anche chiamato il Salmo del Grande Allel, un salmo che ci fa soprattutto ricordare la teoria del memoria del bene, e il Papa ha sottolineato anche che una delle prerogative di Dio è quella di donare. Ascoltiamo insieme le sue parole.
Oggi vorrei meditare con voi un salmo che riassume tutta la storia della salvezza di cui l'Antico Testamento ci dà testimonianza. Si tratta di un grande inno di lode che celebra il Signore nelle molteplici, ripetute manifestazioni della sua bontà lungo la storia degli uomini, e il Salmo 136 o 35 secondo la tradizione greco-latina. Solenne preghiera di rendimento di grazie, conosciuto come il Grande Hallel, questo salmo è tradizionalmente cantato alla fine della cena pasquale ebraica, ed è stato probabilmente pregato anche da Gesù nell'ultima Pasqua celebrata con i discepoli. Adesso sembra infatti alludere la notazione degli evangelisti: dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. L'orizzonte della lode illumina così la difficile strada del Golgota. Tutto il Salmo 136 si snoda in forma litanica, scandita dalla ripetizione antifonale «perché il suo amore è per sempre». Lungo il componimento vengono enumerati i molti prodigi di Dio nella storia degli uomini e i suoi continui interventi in favore del suo popolo, e ad ogni proclamazione dell'azione salvifica del Signore risponde l'antifona con la motivazione fondamentale della lode, l'amore eterno di Dio, un amore che, secondo il termine ebraico utilizzato, implica fedeltà, misericordia, bontà, grazia, tenerezza. E questo è il motivo unificante di tutto il Salmo, ripetuto in forma sempre uguale, mentre cambiano le sue manifestazioni puntuali e paradigmatiche: la creazione, la liberazione dell'esodo, il dono della terra, l'aiuto provvidente e costante del Signore nei confronti del suo popolo e di ogni creatura. Dopo un triplice invito al rendimento di grazia al Dio sovrano, si celebra il Signore come colui che compie grandi meraviglie. La prima delle quali è la creazione, il cielo, la terra, gli astri. Il mondo creato non è un semplice scenario su cui si inserisce l'agire salvifico di Dio, ma è l'inizio stesso di quell'agire meraviglioso. Con la creazione il Signore si manifesta in tutta la sua bontà e bellezza, si compromette con la vita, rivelando una volontà di bene da cui scaturisce ogni altro agire di salvezza. E nel nostro Salmo, riecheggiando il primo capitolo della Genesi, il mondo creato è sintetizzato nei suoi elementi principali, insistendo in particolare sugli astri, il sole, la luna, le stelle, creature magnifiche che governano il giorno e la notte. Non si parla qui della creazione dell'essere umano, ma egli è sempre presente. Il sole e la luna sono per lui, per l'uomo, per scandire il tempo dell'uomo, mettendolo in relazione con il Creatore, soprattutto attraverso l'indicazione dei tempi liturgici. Ed è proprio la festa di Pasqua che viene evocata subito dopo, quando, passando al manifestarsi di Dio nella storia, si inizia il grande evento della liberazione dalla schiavitù egiziana, dell'esodo tracciato nei suoi elementi più significativi, cioè la liberazione dall'Egitto con la piaga dei primogeniti egiziani, l'uscita dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, il cammino nel deserto fino all'entrata nella terra promessa. Siamo nel momento originario della storia di Israele. Dio è intervenuto potentemente per portare il suo popolo alla libertà. Attraverso Mosè, suo inviato, si è imposto al Faraone, rivelandosi in tutta la sua grandezza, ed infine ha piegato la resistenza degli egiziani con il terribile flagello della morte dei primogeniti. Così Israele può lasciare il paese della schiavitù con l'oro dei suoi oppressori a mano alzata nel segno esultante della vittoria. Anche al Mar Rosso il Signore agisce con misericordiosa potenza. Davanti ad un Israele spaventato alla vista degli egiziani che lo inseguono, tanto da rimpiangere di aver lasciato l'Egitto, Dio, come dice il nostro Salmo, divise il Mar Rosso in due parti, in mezzo fece passare Israele, vi travolse il Faraone e il suo esercito. L'immagine del Mar Rosso diviso in due sembra evocare l'idea del mare come un grande mostro che viene tagliato in due pezzi e così reso inoffensivo. La potenza del Signore vince la pericolosità delle forze della natura e di quelle militari messe in campo dagli uomini. Il mare, che sembrava sbarrare la strada al popolo di Dio, lascia passare Israele all'asciutto e poi si richiude sugli egiziani travolgendoli. La mano potente e il braccio teso del Signore si mostrano così in tutta la sua forza salvifica. L'ingiusto oppressore è stato vinto, inghiottito dalle acque, mentre il popolo di Dio passa in mezzo per continuare il suo cammino verso la libertà. A questo cammino fa ora riferimento il nostro Salmo, ricordando con una fase brevissima il lungo peregrinare di Israele verso la terra promessa. Guidò il suo popolo nel deserto, perché il suo amore è per sempre. Queste poche parole racchiudono un'esperienza di 40 anni, un tempo decisivo per Israele che, lasciandosi guidare dal Signore, impara a vivere di fede, nell'obbedienza e nella docilità alla legge di Dio. Sono anni difficili, segnate dalla durezza della vita nel deserto, ma anche anni felici di confidenza nel Signore, di fiducia filiale. È il tempo della giovinezza, come lo definisce il profeta Geremia, parlando a Israele a nome del Signore, con espressioni piene di tenerezza e di nostalgia. Mi ricordo di te, della fetta della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata. Il Signore, come il pastore del Salmo 23, che abbiamo contemplato in una delle catechesi, per 40 anni ha guidato il suo popolo, lo ha educato e amato, conducendolo fino alla terra promessa, vincendo anche le resistenze e l'ostilità di popoli nemici che volevano ostacolarne il cammino di salvezza. Nello snodarsi delle grandi meraviglie che il nostro Salmo enumera, si giunge così al momento del dono conclusivo, nel compiersi della promessa divina fatta ai padri. Diede in eredità la loro terra, perché il suo amore è per sempre. In eredità Israele il suo servo, perché il suo amore è per sempre. Nella celebrazione dell'amore eterno del Signore si fa ora memoria del dono della terra, un dono che il popolo deve ricevere senza mai impossessarsene, vivendo continuamente in un atteggiamento di accoglienza riconoscente e grata. Israele riceve il territorio in cui abitare come eredità, un termine che designa in modo generico il possesso di un bene ricevuto da un altro, un diritto di proprietà che in modo specifico fa riferimento al patrimonio paterno. Una delle prerogative di Dio è il donare. E ora, alla fine del cammino dell'esodo Israele, destinatario del dono come un figlio, entra nel paese della promessa realizzata. È finito il tempo del vagabondaggio sotto le tende, una vita segnata dalla precarietà. Ora è iniziato il tempo felice della stabilità, della gioia di costruire le case, di piantare le vigne, di vivere nella sicurezza. Ma è anche il tempo della tentazione idolatrica, della contaminazione con i pagani, dell'autosufficienza che fa dimenticare l'origine del dono. Perciò il salmista menziona l'umiliazione e i nemici, una realtà di morte in cui il Signore ancora una volta si rivela come Salvatore. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché il suo amore è per sempre, ci ha liberati dai nostri avversari, perché il suo amore è per sempre. A questo punto nasce la domanda: come possiamo fare da questo Salmo una preghiera nostra? Come possiamo appropriarci per la nostra preghiera a questo Salmo? Importante è la cornice del Salmo, inizio e fine, è la creazione. Ritorneremo a questo punto. La creazione come il grande dono di Dio, dal quale viviamo, nel quale Lui si rivela della sua bontà e grandezza. Quindi tenere presente la creazione come dono di Dio è un punto comune per noi tutti. Poi segue la storia della salvezza. Naturalmente noi possiamo dire questa liberazione dall'Egitto, tempo del deserto, entrata nella Terra Santa, e poi gli altri problemi sono molto lontani da noi, non sono la nostra storia. Ma dobbiamo stare attenti alla struttura fondamentale di questa preghiera. La struttura fondamentale è che Israele si ricorda della bontà del Signore. In questa storia sono tante valle oscure, tanti passaggi di difficoltà e di morte, ma si ricorda che Dio era buono e può sopravvivere in queste valle oscure, in queste valle della morte perché si ricorda alla memoria della bontà del Signore, della sua potenza, la sua misericordia vale in eterno. E questo è importante anche per noi, avere una memoria della bontà del Signore. La memoria diventa forza della speranza. La memoria ci dice: Dio c'è, Dio è buono, eterna è la sua misericordia. E così la memoria apre anche nell'oscurità di un giorno, di un tempo, la strada verso il futuro. È luce e stella che ci guida. E anche noi abbiamo una memoria del bene, dell'amore e misericordia eterno di Dio. Sia la storia di Israele è già una memoria anche per noi, come Dio si è mostrato, si è creato un suo popolo, poiché Dio si è fatto uomo, uno di noi, vissuto con noi, sofferto con noi, morto per noi, rimane con noi nel sacramento, nella parola. È una storia, una memoria della bontà di Dio che ci assicura la sua bontà, il suo amore è eterno. E poi anche in questi 2000 anni della storia della Chiesa c'è sempre di nuovo la bontà del Signore dopo il periodo oscuro della persecuzione nazista e comunista. Dio ci ha liberati, ha mostrato che è buono, che ha forza, che la sua misericordia vale per sempre. E come nella storia comune, collettiva, è presente questa memoria della bontà di Dio, ci aiuta, ci diventa stella della speranza. Così anche ognuno ha la sua storia personale di salvezza e dobbiamo realmente far tesoro di questa storia, sempre aver presente la memoria delle grandi cose che ha fatto anche nella mia vita, per avere la fiducia, la sua misericordia è eterna. E se oggi sono nella notte oscura, domani mi libera perché la sua misericordia è eterna. Ma ritorniamo al Salmo, perché alla fine ritorna alla creazione. Il Signore, così dice, dà il cibo a ogni vivente perché il suo amore è per sempre. La preghiera del Salmo si conclude con invito alla lode: rendete grazie a Dio del cielo perché il suo amore è per sempre. Il Signore è Padre buono e provvidente che dà l'eredità ai propri figli e elargisce a tutti il cibo per vivere. Il Dio che ha creato i cieli, la terra e le grandi luci celesti, che entra nella storia degli uomini per portare alla salvezza tutti i suoi figli, è il Dio che colma l'universo con la sua presenza di bene, prendendosi cura della vita e donando pane. L'invisibile potenza del Creatore Signore, cantata nel Salmo, si rivela nella piccola visibilità del pane che ci dà, con il quale ci fa vivere. E così questo pane quotidiano simboleggia e sintetizza l'amore di Dio come Padre e ci apre al compimento neotestamentario, a quel pane di vita, l'Eucaristia, che ci accompagna nella nostra esistenza di credenti, anticipando la gioia definitiva del banchetto messianico nel cielo. Fratelli e sorelle, la lode benedicente del Salmo 136 ci ha fatto ripercorrere le tappe più importanti della storia della salvezza fino a giungere al mistero pasquale, in cui l'azione salvifica di Dio arriva al suo culmine. Con gioia riconoscente celebriamo dunque il Creatore, Salvatore e Padre fedele, che ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Nella pienezza dei tempi il Figlio di Dio si fa uomo per dare la vita, per la salvezza di ciascuno di noi, e si dona come pane nel mistero eucaristico per farci entrare nella sua alleanza che ci rende figli. A tanto giunge la bontà misericordiosa di Dio e la sublimità del suo amore per sempre. Voglio perciò concludere questa catechesi facendo mie le parole che San Giovanni scrive nella sua prima lettera e che dovremmo sempre tenere presente nella nostra preghiera. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Grazie.
Pomeriggio australiano poi oggi per Benedetto XVI, che inaugura la nuova casa, il nuovo centro di accoglienza per pellegrini australiani in via Cernaia a Roma, la Domus Australia. È un avvenimento abbastanza singolare e un'occasione anche per ricordare l'importanza del pellegrinaggio in generale e il pellegrinaggio a Roma. Ma a proposito della nuova evangelizzazione, uno dei temi fondamentali di questo periodo del pontificato di Benedetto XVI, eccoci all'anno della fede per rievangelizzare il mondo. Il Papa lo ha annunciato domenica scorsa nella celebrazione per la messa per i nuovi evangelizzatori, un'occasione per Benedetto XVI per spiegare come in questo mondo irrequieto serva a rimettere al centro Dio e l'immagine di Dio, cioè l'uomo. Ascoltiamo.
Sarà un momento di grazia e di impegno per una sempre più piena conversione a Dio, per rafforzare la nostra fede in Lui e per annunciarlo con gioia all'uomo del nostro tempo.
L'anno della fede, spiega il Papa, vuole richiamare gli uomini dal deserto in cui spesso si trovano verso l'amicizia con Cristo che dona la vita. Nello stesso tempo ha ricordato che ogni missionario del Vangelo deve sempre tenere presente che non siamo noi a convertire, ma è Dio che chiama le persone alla fede e gli stessi evangelizzatori sono chiamati a camminare per primi sulla via di Cristo.
E su questa via non si cammina mai soli, ma in compagnia, un'esperienza di comunione e di fraternità che viene offerta a quanti incontriamo per partecipare loro la nostra esperienza di Cristo e della sua Chiesa. Così la testimonianza unita all'annuncio può aprire il cuore di quanti sono in ricerca della verità affinché possano approdare al senso della propria vita.
Commentando la frase di Gesù, rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, ha affermato che la Chiesa non si limita a ricordare agli uomini la giusta distinzione tra l'ambito politico e quello religioso.
La missione della Chiesa, come quella di Cristo, è essenzialmente parlare di Dio, fare memoria della sua sovranità, richiamare a tutti, specialmente ai cristiani che hanno smarrito la propria identità, il diritto di Dio su ciò che gli appartiene, cioè la nostra vita.
Infine il Papa ha indicato a tutti gli evangelizzatori come guida e modello la Vergine Maria.
Imparate dalla Madre del Signore e Madre nostra ad essere umili e al tempo stesso coraggiosi, semplici e prudenti, miti e forti, non con la forza del mondo, ma con quella della verità.
Nel corso della processione, sia all'inizio che alla fine della messa, il Papa, tra gli applausi calorosi dei fedeli, ha usato la pedana mobile, già utilizzata da Giovanni Paolo II, solo per alleviare il suo impegno, ha spiegato il portavoce vaticano Padre Lombardi.
E il pomeriggio di sabato anche un altro grande appuntamento con i nuovi evangelizzatori. Benedetto XVI ha incontrato i partecipanti al congresso internazionale promosso dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Il mondo di oggi, ha detto, ha bisogno di persone che annuncino e testimonino che Cristo è dell'arte di insegnarci la via, la strada della vera felicità. Ascoltiamo Cecilia Seppia.
Essere segni di speranza testimoniando con gioia la parola di Dio che risuona viva in ogni momento della storia, ma anche saper diventare quel chicco di grano che si spezza per dare origine alla spiga, quel lievito che fa fermentare la pasta. Così il Papa traccia il ritratto di quei nuovi evangelizzatori chiamati a trasformare il mondo, a svegliarlo dal sonno senza mai scoraggiarsi. L'annuncio della buona novella, infatti, ha aggiunto il pontefice, può incontrare chiusura e rifiuto, ma continua a crescere e a diffondersi. Primo, perché esso non dipende dalla nostra azione, ma da Dio, che nasconde la sua potenza sotto i segni della nostra debolezza. Secondo, perché il seme della parola cade ancora, nonostante il male, in un terreno buono, capace di dare frutto. Terzo, grazie al coraggio della testimonianza.
Il terzo motivo è che l'annuncio del Vangelo è veramente giunto fino ai confini del mondo e anche in mezzo a indifferenza, incomprensione e persecuzione. Molti continuano anche oggi con coraggio ad aprire il cuore e la mente per accogliere l'invito di Cristo ad incontrarlo e diventare suoi discepoli.
Per questo il Papa invita tutti a tenere lo sguardo fisso su Gesù, ma ribadisce anche la necessità di affrontare questo compito con rinnovato senso di responsabilità.
Il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione è chiamato ad offrire un aiuto particolare alla Chiesa, soprattutto all'interno di quei paesi di antica tradizione cristiana che sembrano diventati indifferenti, se non addirittura ostili alla parola di Dio. Il mondo di oggi ha bisogno di persone che annuncino e testimonino che è Cristo ad insegnarci la strada della vera felicità, perché Lui stesso è la strada della vita.
Per la Radio Vaticana, Cecilia Seppia.
Alla base della proclamazione dell'anno della fede una lettera di Benedetto XVI, Porta Fidei. La lettera che è stata annunciata già appunto nella messa di domenica 16 ottobre è un motu proprio, è un testo che nasce quindi direttamente dal Papa. Occorre ritrovare il gusto di nutrirci della parola di Dio, spiega Benedetto XVI, e ricorda anche la lettera di Paolo VI che nel 67 indisse proprio un anno della fede. Ascoltiamo Amedeolo Monaco.
La porta della fede è sempre aperta, è possibile oltrepassare quella soglia, scrive il Papa, quando la parola di Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Nella società di oggi, segnata da una profonda crisi di fede, non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta nascosta. Ricordando l'insegnamento di Gesù, datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, il Santo Padre indica la meta di questo mettersi in cammino, credere in Gesù Cristo è la via per poter giungere in modo definitivo alla salvezza. E far iniziare l'anno della fede in coincidenza con il 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II è anche un'occasione propizia, scrive il Papa, per comprendere che i testi lasciati in eredità dai padri conciliari, come affermava il beato Giovanni Paolo II, non perdono il loro valore né il loro smalto. Il Concilio, ricorda il Santo Padre, è la grande grazia di cui ha beneficiato la Chiesa nel XX secolo. In esso ci è offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre. Il Concilio può essere e diventare sempre di più una grande forza per il sempre necessario rinnovamento della Chiesa. Il Pontefice sottolinea anche l'unità profonda tra l'atto con cui si crede e i contenuti della fede. Il cristiano non può mai pensare che credere sia un fatto privato. La fede è decidere di stare con il Signore per vivere con Lui ed implica una testimonianza ed un impegno pubblici. La conoscenza dei contenuti della fede è essenziale per aderire con intelligenza e volontà a quanto viene proposto dalla Chiesa. D'altra parte, aggiunge il Papa, non possiamo dimenticare che tante persone, pur non riconoscendo in sé il dono della fede, sono comunque in una sincera ricerca del senso ultimo.
Termina così il nostro appuntamento, a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato? La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.